www.redigio.it e la storia continua.
E questo è Good Monday! Molto, sentono due preti che fanno gli spiritosi e parte una musica celestiale, ma questo è un podcast. Sono due pretini garuli e attivi, si stanno lanciando in un mondo che soltanto noi che siamo vecchi, attanagliati comunque alla nostra tradizione, al nostro microfonone che costa tantissimo, queste cuffie che sembrano appunto orecchie di orsacchiotto, non consideriamo come una realtà già attuale. So che gran parte delle persone che ascoltano anche il mio sciatto programma mi ascoltano attraverso il podcast, non c'è più bisogno di sentirmi al momento in cui si produce la mia voce, ormai soltanto quattro signori che fettano la cipolla e la buttano nel soffritto staranno a sentirmi a quest'ora, ma la parte del pubblico vivace e virulenta mi ascolterà quando vuole, in ogni momento, nei fine settimana, di notte, di giorno, mentre mangia, mentre beve, mentre fa la doccia, mentre fa qualunque cosa. Questo è detto in maniera sommaria da Umarell quello che è il podcast è, diciamo, è l'esito del desiderio, della voglia di comunicare attraverso il canale vocale. Io sono una persona fortemente legato, attaccato alla sinestesia quanto volete, ma allo specifico del canale vocale. La radio è fatta di parole, la radio è fatta di persone che parlano, la radio si rivolge a persone che ascoltano, la radio ha vari esiti, la radio nella sua immaterialità, nella sua inesistenza, deve essere morta mille volte, sfrantumata, putrefatta, non essere più rappresentabile un oggetto, la radio comunque è ancora un'espressione vocale. E il podcast è la rinascita, la resurrezione, la virulenta riproposizione della contemporaneità di quello che una volta noi consideravamo radio. Oggi il podcast è una realtà si sta sviluppando, sta crescendo, sta costruendo nuovi modelli, nuovi parametri, nuove maniere di raccontare il mondo. Queste forme espressive sono raccontate in vari momenti, in varie aggregazioni. Una di queste è il Festival del Podcasting che si è tenuto a Milano proprio lo scorso fine settimana, era la quarta edizione, e ho qui con me in studio Giulio Gaudiano, che è quello che si è inventato il Festival del Podcasting, ma a sua volta a strategiadigitale.info, che penso sia il tuo podcast, la tua azienda, cos'è?
Esatto, ciao Gianluca. Sì, è il mio podcast, strategiadigitale.info, è un podcast che ho iniziato per caso, praticamente una decina d'anni fa, perché ero ascoltatore appassionato di radio, anch'io in podcast, perché amavo le rassegne stampa, ma non l'orario giusto per svegliarsi e ascoltarle, e le ascoltavo sempre dal mio smartphone. Cos'è successo? Un giorno mi sono detto, ma scusa, ma di digital, comunicazione, marketing, business, che erano gli argomenti dei quali mi occupavo io, esiste un podcast? E non esisteva niente in Italia.
Ma che anno era, scusa?
Era il 2011.
Vabbè, 2011. La RAI podcast ce l'ha da lo so perché l'ho costruito io per primo, dal 2001, diciamo.
Le pubblicava, ma non c'era nulla che parlasse di marketing, che raccontasse quello che succedeva in quel momento lì. Proprio perché la radio, per creare delle trasmissioni, per parlare di alcuni temi, ha bisogno di un interesse molto largo, se no che lo fa fare il programma. Certo. Il bello del podcast è che se io sono appassionato di formiche ballerine, lo faccio e qualcun altro da qualche altra parte sarà appassionato.
Nel mondo troverai un appassionato. Allora, sentiamo un attimo il tuo di podcast.
Io sono aperto alle novità e mi piace tantissimo sperimentarle. Ho sperimentato anche TikTok personalmente, e ho visto che TikTok è una bomba. Allora, la domanda, se tu mi vieni da me e mi fai la domanda, ehi Gaudiano, ma secondo te TikTok avrà successo? La risposta è sicuramente sì. TikTok come social media spaccherà, farà i numeri grossi. Tu dirai, ma li sta
io
già facendo in
mi costringe a spiegare, le signore stanno festando la cipolla, fare il soffritto, TikTok. Che è TikTok, diciamolo velocemente, una cosa che loro, meglio che non la guardano probabilmente.
TikTok è il futuro del video, quello che i ragazzi utilizzano come piattaforma. Alcuni YouTube sembra già una roba avanzata, TikTok è la atomizzazione di YouTube. Quindi i ragazzi pubblicano video molto brevi, 15 secondi, in cui o cantano in playback delle canzoni,
spesso,
o fanno delle scenette
sono
divertenti.
Sempre, sono delle canzoni molto ricorrenti, nel senso sempre le stesse le interpretano.
Beh, perché? Perché ogni se tu vedi un TikTok, puoi prendere quella canzone e dare la tua versione, per questo diventano poi dei trend.
Se le nonne vedono le nipotine o le figlie
che si muovono davanti al cellulare,
sì, ci rimane un po' male, gli si ferma la cipolla in mano. Comunque TikTok è questo, è la punta più avanzata in questo momento, che è in evoluzione, poi non è detto sarà quello che accadrà da qui a 5 anni, ma TikTok esiste. Quello che mi interessa, tu nasci su una formazione tipo classico, sei uno storico dell'arte.
Esatto.
Hai capito comunque che sei giovane, che la tua contemporaneità ti impone dei sistemi di diffusione e condivisione del pensiero. Quelli più usati, i social media, che ormai tutti considerano far parte del nostro quotidiano, in realtà non trasmettono sufficientemente quello che è lo spirito dell'avanguardia, diciamoci la verità. Sono giochettini da
anziani. Sui social media c'è un gran casino.
Sì,
e quando c'è un gran casino, quando si va al mercato, la filosofia non si fa al mercato.
Esatto.
Serve un po' di calma, un po' di intimità, no? Quello che stiamo facendo io e te è parlare in un ambiente comunque intimo, passando per l'orecchio ma arrivando nel cervello, è la condizione migliore per sviluppare un contenuto nella sua profondità. Tutti questi social media che ci obbligano a fare tutto veloce, la storia su Instagram, il post in poche battute, impoveriscono la comunicazione, questa è la realtà.
Faccio l'esempio banale, io ormai ho l'uso di mandare una piccola storia su Instagram prima della sigla iniziale. È chiaro, posso dire due stronzate in un nanosecondo, niente, una sintesi, è così, perché noi vecchietti con questo ci sentiamo giovani, ma non dico assolutamente nulla, non è nemmeno il preambolo, nemmeno l'ambire quello che stiamo cercando di fare adesso, diciamo solo attraverso le parole. Andiamo avanti, diamo qualche altro esempio e poi entriamo più nel meccanismo del podcast.
Un buongiorno per morire, il grido con cui gli indiani Lakota si lanciavano nelle loro battaglie. Per loro voleva dire una cosa tipo: ho vissuto pienamente la mia vita, sono soddisfatto di quello che ho fatto e sono pronto a vivere questo evento come se fosse l'ultimo della mia vita. Ed è così che su Un buongiorno per morire vogliamo approcciarci alla vita di tutti i giorni. E oggi lo facciamo con Maximiliano Olivieri. Ciao carissimo.
Ciao, grazie.
Max Olivieri, se non sbaglio, è la persona che sta facendo delle battaglie per dare il diritto di vivere una sessualità anche per le persone disabili. Era ospite di questo altro podcast fatto da Andrea Ciraolo, si chiama Un buongiorno per morire. Andrea Ciraolo, buongiorno.
Carissimo, ciao, piacere di conoscerti.
Allora, Un buongiorno per morire, perfetto titolo, te lo invidio molto.
Ne vado molto orgoglioso.
No, sai, la radio è il regno del leccaculaggio, soprattutto nei programmi mattutini. Ciao, buongiorno a tutti, amici, come state? Una buona giornata. Vi leggiamo l'oroscopo di Fox, come andrà bene. Invece, no, buongiorno per morire. Ti alzi la mattina e dici: oggi potrebbe essere una bella giornata per schiattare. Questo mi piace molto. Non so se la mia interpretazione è quella. Come nasce anche te, come nasce il tuo podcast?
Ma in realtà il mio primo podcast non è stato Un buongiorno per morire, ma è stato Passione Podcast, che è nato perché io ho cercato di creare un podcast, ma ero così tanto imbranato, così tanto incapace, che mi sono detto: io voglio raccontare in un podcast la mia incapacità di fare un podcast.
Ma è meglio il secondo, che sembra Passione Arancina, questi insegne i prodotti. Dai, meglio questo.
Poi da quello si è evoluto un po' il mio percorso nel mondo del podcasting ed è nato Un buongiorno per morire, che nasce fondamentalmente dalla mia esigenza di raccontare delle storie che secondo me sono eccezionali. Io sono un tipo un po' cervellotico, mi piace pensare, riflettere, e fare podcast ti dà l'opportunità di trovare delle persone che altrimenti non parlerebbero mai con te e fargli tutte le domande che ti passano per la testa.
Ma probabilmente, sai, ti dico, Andrea, facendo questo mestiere da tanti anni, ne parlano anche in una maniera diversa rispetto a un'intervista che uno potrebbe fare a una radio, anche se una radio apparentemente c'ha un pubblico vasto, c'ha un brand conosciuto e tutto, Però manca quella spregiudicatezza molte volte che si ha nel podcast, che sa che è un prodotto che comunque ha una confezione e soprattutto una distribuzione su cui in qualche maniera c'è il tempo per elaborarla, capito? Questa diretta, finita questa diretta, sì, c'è il podcast, se l'ascolta chi vuole ascoltare le puntate di Melgo in podcast, poi finisce in un archivio, finisce lì a fondo. Il podcast ha una sua sopravvivenza più tenace. Sei di questa idea? Non lo so, io mi confronto con una persona che sento al telefono che fa un lavoro che ancora non conosco. Per me, nonostante che facciamo lavori simili, lavoro molto diverso da quello che facciamo noi. E il senso di questa trasmissione è mettere in connessione il mondo della radio con il mondo del podcast, che sono due universi che sì, si guardano a vicenda ma sono molto differenti. Questa passione in cosa si concretizza? Spiegami il tuo impegno quotidiano, questo mi interessa capire. Come si produce un podcast?
Beh, la cosa bella, veramente bella del podcast è che si può fare davvero con niente. Io, come credo il 90% dei podcaster, ho iniziato parlando dentro il telefono. Tu parli nel telefono e stai già registrando un podcast. Poi piano piano puoi comprare attrezzatura, come è successo a me, come è successo ad altri, puoi migliorare la tua attrezzatura e puoi fare le cose che abbiano una sorta di apparenza un po' più professionale. Ma il concetto, almeno nel caso dei miei podcast che sono basati su interviste, è che ti devi organizzare con altre persone, per cui organizzare una scaletta, un calendario di interviste, contattarle e nel momento in cui si fa l'intervista essere pronti a fare una chiacchierata. Tu dici è diverso il loro approccio, è vero, perché sono più rilassati rispetto a una radio.
Certo.
Cioè quando loro parlano con me loro sono in totale relax, sanno che non c'è un orologio, non c'è un palinsesto, non c'è una persona famosa che li sta interrogando, non ci sono milioni di persone.
Soprattutto tu li chiami da casa tua nella maggior parte dei casi, quindi si entra in un rapporto diverso, far parte di un network, un marchio, una radio, così ti sovrasta rispetto a quello che sei te. Tu li chiami da casa tua?
Io li chiamo da casa mia, è letteralmente una chiacchierata. Ti svelo un piccolo segreto, io li chiamo dalla cantina di casa mia, perché ho tre figli e l'unico posto dove riesco a stare in silenzio è la cantina che ho svuotato di casa mia.
No, questo è interessante, anche questo tipo di... Allora, Andrea Ciraulo fa i podcast dalla cantina, invece Giulio Gaudiano li fa dalla soffitta.
Esatto, siamo proprio agli antipodi, pure io ho tre figli. Per cui questa è una costante, ormai per essere podcaster devi avere tre
allora, devi avere uno sgabuzzino comunque, un luogo. Guarda, o cantina o cantinetta.
Quando
o
sto
tavernetta
in Australia, dalla pantry, dalla dispensa, che è un luogo fantastico per registrare perché il suono è attutito.
Sì,
è
molti perfetto. La fanno dentro l'armadio, degli amici mettono la testa nell'armadio, anche
esatto.
Perché in un'abitazione medio normale c'è il problema della rifrazione.
Però ti devo dire una cosa, non serve neanche il silenzio. Noi abbiamo un amico podcaster, Paolo Pugni, che fa i podcast dalla strada a Milano, perché lui si deve far sentire che milanese è imbruttito e che lavora, che non ha tempo neanche di fermarsi per registrare il podcast.
Quello poi dipende dalla qualità del microfono, il tipo di microfono che hai. Ormai è sfatato anche il fatto che la radio deve avere questo ambiente ovattato, con le stanze insonorizzate.
Ma perché fanno podcast in automobile?
Sì.
È vero.
Sì, è vero, sì. Cambia molto, cambia. Senti, hai un'idea te, Giulio, delle persone che ti seguono? Hai una percezione del tuo pubblico? Tu hai strumenti, per paradosso, molto più precisi di quelli che ho io, per sapere quanta gente mi segue. Io lo so secondo un'ipotesi, tu lo sai con certezza, tu lo vedi, ogni download tu te lo vedi.
Esatto.
E quindi quanta gente ti segue?
Io entro dentro un pannello e vedo che i miei podcast sono stati ascoltati più di 2 milioni di volte.
A tempo reale lo vedi.
E vedo che ogni mese 40.000 ascolti di media, quando 35, quando 45, e soprattutto vedo e riesco a vedere queste persone e a dialogare con loro attraverso i social media. Tu non puoi ricevere in tempo reale tutti i giorni della settimana, ogni ora, messaggi dai tuoi ascoltatori e dialogare con loro.
No, noi podcast... abbiamo un nuovo telefono che, ripeto, anche se questa mattina l'avevo dimenticato, 800240024, non l'avevo detto perché non so più cosa domandare alle persone. Penso questa è una trasmissione da ascoltare, però mi piacerebbe capire, visto che abbiamo sollevato il problema, ti parliamo di qualcosa di al momento laterale rispetto alla radio di grandi network, ma qualcosa che cresce, è qualcosa che sarà come un piragna che lentamente si mangerà il corpaccione di tutte le balene che vanno galleggiando oggi dicendo noi siamo la radio. Di questo ne sono convinto, lo dico con una sorta di frenesia di autodistruzione.
Io quando parlo con le radio a volte rimangono colpite, cominciano a schiarirci la voce perché vedono che il pubblico che segue il mio podcast, come quello degli altri podcast, quello di Andrea, è più numeroso dell'oro, ma anche più caldo, perché noi podcaster conosciamo i nostri ascoltatori a uno a uno, abbiamo un rapporto personale con loro, e quindi quando diciamo andiamo a fare questa cosa, partecipiamo a questa iniziativa, le persone rispondono, non sono distratte, non ci stanno ascoltando in un flusso infinito. Quando non ci riescono ad ascoltare bene, mettono in pausa e poi ricominciano ad ascoltarci quando hanno la loro, la piena attenzione da dedicarci.
Ecco, mi scrive un ascoltatore su Telegram, oggi tengo un feedback limitato perché mi piace, sono curioso io di capire, la trasmissione la faccio perché sono curioso io, lo faccio per me. Cioè, la formula migliore secondo me è la trasmissione online in diretta sostenuta all'intervento degli ascoltatori, che è tipica della radio, con il podcast digitale riserva solo agli ascoltatori della diretta un pre e post trasmissione di cui gli ascoltatori del podcast non possono usufruire. Vabbè, adesso entra nello specifico, è l'annosa questione radio in diretta o radio in differita, questo è il fatto. La radio in diretta ha il vantaggio di avere il respiro all'unisono, mi senti e colpisci la mia reazione, cogli e intervieni. Io faccio una radio ad alto contenuto di partecipazione, quindi mi piace sentire la gente che interviene in quel momento. È altrettanto vero, non posso pretendere che il mondo intero in questo momento stia qui a fettare la cipolla e starmi a ascoltare. Ci fermiamo solo un istante, poi continuiamo con il podcast, tra poco.
Cosa fare prima di iniziare un impianto domotico? Di questo parleremo in questa nuova puntata di...
Resistenza felice, idee, novità e assaggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice, a cura di Alessandro Vari.
Elettricista felice è questo bel progetto che serve a far capire a noi elettricisti come far meglio il nostro lavoro. Un po' tutte le sfaccettature, un po' tutti i rami, più o meno un po' tutti i rami. Questa sera parleremo proprio di cosa dobbiamo fare prima di iniziare un impianto domotico. Cioè, entriamo in...
Alessandro Bari, ma tu sei davvero un elettricista?
Sì, 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 sono un elettricista.
Proprio quelli con i certificati vengono a casa, ti fanno tutto.
Sì, sì.
Ora la seconda domanda è, ma tu sei davvero felice, Ale? Ciao, Ale.
Questo è a parlare in questo momento è in studio con me Giulio Gaudiano, che è il fondatore del Festival del Podcasting, che ci ha dato spunto di fare questa trasmissione dedicata appunto ai podcaster. E questo che stiamo ascoltando adesso è diciamo una singolare maniera di fare dei tutorial audio da parte di Alessandro Bari, che mi conferma essere elettricista, e che racconta, ma cosa racconti? Il segreto dell'impianto elettrico, della riparazione?
Ma in realtà racconto di come bisognerebbe fare l'impianto elettrico dal punto di vista normativo, o come trovare più clienti dal punto di vista del marketing per gli elettricisti, mirati agli elettricisti.
Quindi ti rivolgi agli elettricisti, il tuo pubblico sono gli elettricisti.
Agli elettricisti.
Gli umarell che fanno gli accrocchi, che mettono con il nastro isolante, ancora hanno quello gommato e fanno saltare le centraline, quelli non ti devono ascoltare.
Quelli possono ascoltare, così imparano qualcosa anche loro, magari fanno meno danni.
Sì, solo una cosa, ma non vedendo niente, c'è diciamo una grande fiducia nei tuoi colleghi, che capisco, molte volte sai, fare un impianto, io ho provato a cambiare un trasformatore da una centralina di luci LED e ti giuro, ci sono 2000 fili di colori diversi, e prima di trovare quello giusto ne ho fulminate altri due di trasformatore. Ecco, come si fa, soltanto raccontandolo, a spiegare un impianto elettrico?
No, in realtà non è che spiego l'impianto elettrico, però c'è un dato problema, una singola domanda, come, che ne so, che distanza c'è obbligatoria per installare una presa elettrica nel bagno, ci sono delle distanze da seguire? Sì, ci sono, e allora si va a raccontare la norma e come bisogna seguirla per fare correttamente quell'impianto.
E quanti elettricisti ti ascoltano?
Allora, 90.000 ascolti in totale, sono 75 puntate ad oggi, 90.000 però sono tra podcast e YouTube, perché le puntate sono riportate anche su YouTube, solo di podcast 46.000, media matematica poco più di 600 ascolti a puntata, poi chiaramente c'è la puntata da 100 ascolti e la puntata da 1.500.
E quanti ne fai di podcast a settimana?
Una settimana.
Ecco, ma che... dal punto di vista concreto poi, è un bel divertimento, me ne rendo conto, è un potere immenso, tu pensa, non ho mai pensato che se volessi un elettricista potrei andare a tingere nel tuo pubblico, che cosa rarissima trovare un elettricista bravo, disponibile, perché sono sempre molto occupati. Che te ne viene a te? Cosa ci guadagni? Metti allora, insieme qualcosa che ti paghi almeno le spese?
No, assolutamente no. Dal punto di vista economico per me rappresenta una spesa, nel senso che...
Beh, un investimento, non chiamo una spesa, un investimento di marketing.
Un investimento. Allora, diciamo che A parte l'autorevolezza, questo senza ombra di dubbio, viene da autorevolezza, quello è sicuro. Però è nata questa cosa perché non c'era e io volevo farlo. E poi perché in quel periodo avevo proprio bisogno di uscire un attimino, di divertirmi di più. E allora questo mi permetteva
di... Ti aveva lasciato la fidanzata, che era successo?
No, semplicemente...
Quando dice queste cose, è un amore che finisce.
No, io ho sempre fatto il mio lavoro e mi è sempre piaciuto tanto. A un certo punto sono ben pagato, però mi stavo annoiando. E allora ho creato questa cosa...
Eri vicino al cortocircuito, quindi è deciso...
Bravissimo, perfetto.
Hai azionato il salvavita.
Quello che viene a me fondamentalmente è una rete di conoscenze con gli esperti, ad esempio, che intervisto, eccetera, con la quale poi sono nati nuovi progetti.
Beh, tu hai acquisito la competenza,
sei
un elettricista di livello superiore, categoria premium, perché hai una capacità innanzitutto di fare network e poi di entrare in contatto con quello che cambierà anche nel vostro mestiere, sarà un continuo upgrade di materiali, normative e sistemi, quindi sì. Hai una competenza, questo è il vantaggio per te.
Allora sì, decisamente sì, e tra l'altro direi a tutti gli elettricisti che le norme cambiano, non se ne accorgono, ma le norme cambiano.
Lo so bene, ho rifatto da poco un impianto, lo so bene cambia le norme, e anche diciamo costicchia rimettersi a norma, bisogna stare a norma. Allora, ritorniamo a Giulio Gaudiano, ricordo il suo canale, si chiama Strategia Digitale, abbiamo fatto degli esempi, la gente però deve capire. Un orecchio non informato direbbe, ma questi sono dei signori che come hobby, chi colleziona le farfalle, chi fa podcast. Vediamo capire però il punto di arrivo, che non si fermerà qua, secondo me, questo elettricista come due pretini e come l'altro che fa le interviste. Qual è il punto di arrivo?
Allora, il punto di partenza è quello che diceva Alessandro, il piacere personale, perché fare podcast rispetto a fare la radio, a fare altre robe, ti mette in connessione con tantissime persone e quindi genera un valore umano.
Se non ti piace non lo fai.
Lo step successivo è la monetizzazione, cioè tirar fuori i soldi dal podcasting. Allora alcuni dicono, come monetizzava la radio? Con la pubblicità. No? Allora facciamo la stessa cosa. Qualsiasi podcast, per esempio su Spreaker.com, che è la piattaforma più diffusa al mondo per pubblicare podcast, può...
Ricordiamo che Spreaker, oltre a fare l'hosting, cioè tenere il serbatoio, ti dà anche gli strumenti per farlo, ti dà degli strumentini digitali che tu con un microfono, mediamente lo puoi comprare un buon microfono.
Non serve neanche, con lo smartphone. Prendi lo smartphone e le cuffiette.
Meno ancora, c'è ragione.
E registri un podcast, puoi farlo con il telefono. Non hai bisogno di nient'altro. Sì. Allora Spreaker ti dà la possibilità di far ascoltare pubblicità, si chiama pubblicità dinamica, la attivi con un click su Spreaker e prima, durante e dopo il tuo podcast, questo lo scegli tu dove posizionarlo, si sente un annuncio pubblicitario audio. Ogni annuncio che gira sul podcast, ogni ascolto di annuncio porta dei soldini dentro il tuo account.
Mi dai qualche misura? Allora, un podcaster medio, di quelli che abbiamo sentito, quanti podcast può fare o produrre, quanto traffico può generare?
Allora, quanti podcast può produrre? La risposta è...
Sì, ma c'è una media,
Andrea Ciraulo che fa podcast come se non ci fosse un domani, ne farà 3-4 al giorno,
sì.
Ok? Io in alcuni momenti faccio un podcast al giorno, Alessandro Bari ne fa una settimana, c'è poi ultimamente l'uso di fare le serie, tipo Netflix, no? Tu fai 5 episodi, hai fatto la prima serie e li lasci là, quindi ne hai fatto 5 episodi e poi per anni non ne fai più. Quindi, perché quelli rimangono là fuori, non è che come la radio... Che
quando... In teoria continuano a generare...
Che possono generare revenue, possono generare guadagni anche quelli. Quindi c'è l'annuncio pubblicitario, poi c'è la pubblicità diretta, cioè a me mi chiamano gli sponsor, mi chiamano delle persone e mi dicono: Giulio, puoi parlare nel tuo podcast di questo prodotto qui? Ti diamo questi soldi. E quello lo vendi invece a puntate, perché la pubblicità, quella dinamica della quale parlavamo...
Questo? Cioè qualcuno gestisce tutto da
solo? Io personalmente faccio tutto da me. La pubblicità dinamica ti porta un guadagno più o meno di 2 euro ogni 1000 ascolti pubblicitari. Ma ora ti dico, la bellezza del podcast è il rapporto creato con le persone e questo rapporto può essere valorizzato. Io ho una campagna di crowdfunding aperta per il mio podcast. Dimmi, secondo te, quanto ho raccolto finora?
Per il tuo podcast? Da quanto l'hai aperta?
Ho aperta da 3 anni.
Da 3 anni? Quanto traffico fai te?
Abbiamo detto più o meno 40.000 ascolti mensili.
In 3 anni dovresti aver fatto almeno 70-80 mila euro, se no perdi tempo.
Bravo, bravo, ci sei pari con i numeri.
Sì, ma più o meno.
80 mila euro, ma non per acquistare l'ascolto degli episodi.
Ma non è poco, ragazzi.
Spontanei.
Certo.
Spontanei, cioè i miei ascoltatori...
Tu puoi fare un bell'investimento adesso.
Traggono un valore da quello che ascoltano gratuitamente e dicono io questo valore lo voglio rimandare indietro, quindi vanno su strategiadigitale.info e dicono io finanzio con $1 al mese, con $3 al mese.
No, no, ma sembra perfetto. Uno potrebbe anche finanziare delle campagne per fini umanitari, io sto pensando, figurati, ho fatto un film con il crowdfunding, perché c'era un film, era un film su ragazzi autistici, tu ti puoi finanziare la tua stessa attività, puoi ingrandirti, puoi avere dei mezzi, invece che nella cantinetta magari e ti trovi un localino un po' più adeguato, non lo so adesso,
c'è
aumenti il volume.
C'è uno strumento per il crowdfunding che è il finanziamento sociale, cioè prendere pochi soldi da tante persone invece che il finanziamento classico, tanti soldi da poche persone. Questo strumento si chiama Patreon.com, è un sito americano che fa fare crowdfunding ricorrente sui contenuti, cioè non ti finanzio 10 euro, ma ti finanzio 10 euro al mese, ti do la possibilità di avere come se fosse un abbonamento.
Ti incentiva a non mollare però.
Ti aiuta cioè, nel tempo, perché
sarebbe la botta e via, poi non
esatto,
ci penso.
Non hai bisogno di fare appunto una botta e via, ma puoi continuare nel tempo.
Senti una cosa, quanti sono in Italia a fare seriamente questo lavoro? Più o meno, hai qualche numero?
A fare il lavoro del podcast?
Come lo stiamo descrivendo? No, il gioco, che fai un podcast ogni tanto per perdere tempo, con una mentalità imprenditoriale, che è quella giusta, perché deve mantenersi, camminare con le sue gambe.
Secondo me sono un centinaio.
100 persone.
100
sono
persone
pochissime.
Che fanno podcasting, monetizzano la loro attività, anche perché poi va detto una cosa, quello che Alessandro diceva come autorevolezza si trasforma, per chi è un professionista, in un ritorno. Citavamo prima Paolo Pugni, autore del podcast Vendere Valore, lui prima cercava i clienti.
Ora sono un'idea che mi viene mentre sto parlando con te. Scusa, sono 100 persone a questo livello. Perché nessun imprenditore pensa di fare un network? E dice, me ne prendo carico io, gli aiuto un po'. Avrebbe una radio nazionale da spaccare le terga a chiunque, devo dire.
Ci sono motivi di ignoranza e di perché non l'ha pensato ancora. Dall'altra parte ci sono dei network di podcaster, assolutamente c'è, per esempio QWERTY è un network di podcaster. I podcaster sono anche per ora persone particolari, difficili da
ne voglio fare uno, si chiama Squirty.
sono tutti diversi i podcaster. Abbiamo fatto questo festival a Milano, 600 podcaster, 600 persone diverse.
Guarda, io sono convinto, per quello che ho l'esperienza maturata in 35 anni di radio, questa cosa esploderà. Esploderà quando qualcuno avrà il coraggio di metterci il cappello sopra. Le tante piccole realtà frammentate può continuare così e si mantengono. Ci vorrebbe qualcuno illuminato che diventi, ma con l'idea proprio dell'imprenditore illuminato. Dice, questa realtà la prendo e la sostengo, lasciandone tutte le caratteristiche di libertà, spontaneità, autoproduzione, sennò diventa una radio come un'altra.
E allora stiamo parlando non di un network, perché il network ti dà i mezzi, ti unisce offrendo dei microfoni.
No, è diverso, è
stiamo parlando di una community.
La
community c'è. Noi ci siamo visti, ti dicevo, sabato al Festival del Podcasting, 600 persone, ed è una community bellissima. Queste persone che tu hai chiamato, questi podcaster, per me sono tutti amici, io li conosco tutti e tutti conoscono tutti, ed è questo il bello, che essendo un fenomeno ancora ristretto, in crescita fortissima, anno su anno raddoppiano i numeri. Quest'anno al Festival del Podcasting abbiamo 150 podcaster emergenti, cioè 150 podcaster che hanno lanciato il loro podcast nell'ultimo anno.
Che non c'erano l'anno prima.
Che non c'erano l'anno prima.
Chiamati un attimo, abbiamo la pubblicità.
Il fatto è che è più facile sparire che spiegare. Io sono Marvi Santamaria e questo è Match in the City, un podcast corale prodotto da QWERTY, fatto direttamente dalle voci delle donne per raccontare storie di sessualità e disagio nate dalle dating app come Tinder.
Non perché siano poche o siano in numero inferiore o siano meno attive, ma mi piace sentire anche una voce femminile. Marvi Santamaria è autrice di questo canale che, mi sembra di aver capito, va a cercare nelle app di dating le storie da raccontare, soprattutto dal punto di vista femminile, quanto il provolonismo, il perditempismo, il chiacchieronismo, il vorrei ma non possismo poi crea dall'altro versante delle riflessioni. Marvi Santamaria, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, raccontami il tuo podcast.
Dunque, io sono partita da un'esigenza e da un'intuizione che prenderei come due elementi per raccontare che cos'è questo podcast che ho chiamato Corale. L'esigenza era, come hai giustamente detto, andare a cercare delle storie che volevano uscire fuori, nate nelle dating app, nelle app per incontri, e raccontarle dal punto di vista femminile, cercando di andare oltre i pregiudizi e i tabù. Qual è stata invece l'intuizione? Farlo tramite un mezzo che è quello della nota vocale. Ho pensato che è come quando noi mandiamo una nota vocale a un'amica o un amico e raccontiamo di una delusione amorosa o di un nuovo flirt. Lo facciamo in maniera molto intima con la nostra voce. Quindi ho costruito questo podcast che ha questo format, dove io chiedo alle donne della mia community, che si chiama Match in the City, quindi su Facebook, Instagram, sui social, di mandarmi i loro aneddoti e le loro storie in maniera anonima.
Quindi sei un aggregatore praticamente. Hai creato un aggregatore di note vocali di donne che vanno nelle app di dating e si rendono conto che miserrimo sia il materiale maschile che si muove da quelle parti, più o meno sarà questo.
Da un lato sì, dall'altro lato però, perché volevo abbattere i pregiudizi, volevo anche che si esponessero queste donne.
Certo.
Per esempio, il primo episodio sul ghosting, ci sono donne che dicono di aver sofferto tantissimo per uomini che sono scomparsi, ma ci sono donne che sono state reo confesse, hanno detto: io sono scomparsa tante volte con degli uomini che stavo frequentando.
Il ghosting, lo dico per le signore che stanno affettando la cipolla, quando uno ti ci prova, magari gliela dai pure, quello scompare subito dopo, peggio ancora,
esatto.
Lo vedi 10 volte, non arriva mai al dunque, poi scompare.
Esatto, e non risponde su nessun canale, e fa molto male.
Beh, però, scusami, dovrebbe avere anche un intento in qualche maniera didattico, far capire che gira sta roba, uomini sposati che amano la seduzione onirica e attraverso la scrittura e poi non arrivano mai al dunque, o che sennò millantano, che sennò magari sono anche impresentabili. Tutto questo potrebbe anche servire a muoversi in maniera un po' più disinvolta, no?
Certo, assolutamente, e proprio per questo nel format ho aggiunto sempre alla fine di ogni episodio un commento di un esperto, che di solito è stata una psicologa, ogni volta diversa, che dava il suo punto di vista.
E poi ti posso chiedere una cosa, Marvi, perché hai sentito il bisogno di aggiungere questa nota così arcaica, la psicologa che dà il suo giudizio? Perché sei in un altro mondo, che bisogno c'è di fare una citazione di quanto c'è di più vecchio, la psicologa, che dica la psicologa, di fronte a, scusa se mi permetto, finora sono rimasto entusiasta, poi mi dici aggiungo la psicologa, ritorniamo al vecchio, o sbaglio? Non lo so, è una mia impressione.
In realtà io ho fatto un'operazione di collage dove c'è il mio commento tra una nota e l'altra, quindi c'è il mio racconto. Quindi sostanzialmente è un podcast narrativo, non scientifico, però sentivo il bisogno di avere un parere in qualche modo scientifico, visto che io non sono una sessuologa o una psicologa, sul fenomeno che andavamo ad analizzare, anche per provare a dare più o meno qualche
risposta. Vuoi fare un prodotto diciamo più completo. Ecco,
più completo, esatto.
Meno onirico soltanto, ma volevi anche dare il senso di rubrica. Ecco,
esatto.
Anche tu come ti sostieni nel tuo lavoro? Non voglio sapere quanto guadagni, ma più o meno è qualcosa che perlomeno si può cominciare a camminare con le sue gambe?
Allora, attualmente per quel che mi riguarda no, anche perché io non faccio questo come lavoro principale, lavoro in agenzia pubblicitaria a Milano, quindi tutto il mio progetto di Match in the City è un mio progetto personale.
Quindi stai sperimentando. Senti, la sigla
esatto.
Dice che purtroppo qua non è un podcast, è la diretta. Io so che Radio 24 sta molto interessando, addirittura sta facendo un master sul podcaster e continueremo a parlare, chiamerò Giulio Gaudiano perché ho ancora molte domande da fargli e mi interessa. E spero che il pubblico che oggi non ha partecipato abbia ascoltato e abbia capito. Alla prossima.